Prima di tutto mi pare bello sentire qui e raccogliere qui tutti gli ammalati e le persone che soffrono dentro la nostra comunità e anche tutti gli altri, evidentemente. Tutte le persone che vivono anche momenti drammatici della loro esistenza. È l'occasione per far sentire loro la vicinanza di tutta la comunità, il suo affetto, per dire anche l'apprezzamento a tutte le famiglie e a tutte le persone che in comunità si prendono cura degli ammalati, delle persone che soffrono. In quante famiglie questo avviene e quante persone anche dentro la nostra comunità si prendono a cuore le persone che soffrono. Anche se sarebbe bello se fosse qualcuno si aggiungesse, ne abbiamo anche bisogno, perché qualcuno, se ci fosse qualcuno in più, ovviamente si potrebbe vivere anche meglio una vicinanza più personale alle varie persone. Vorremmo anche porre l'attenzione nei confronti di tutte le persone che per competenza e per lavoro seguono gli ammalati, tutti i medici, gli infermieri, il personale vario delle varie strutture sanitarie, le persone che per lavoro vivono questo, anche nella ricerca e nei vari ambiti di questi servizi. Senz'altro il grazie a tutti per questo. Ci lasciamo un po' guidare dai testi delle scritture che abbiamo ascoltato, a partire dal testo del Levitico, che non so se a voi ha fatto impressione come lo riconoscevamo noi preti mentre ci preparavamo alla liturgia di oggi, no? Quel sentire parola di Dio alla fine di norme così serrate e così dure, no? Il testo del Levitico ci ha consegnato immediatamente un certo modo di leggere la malattia, soprattutto in alcune sue forme, come la lebbra, ma accanto ad essa potremmo vedere anche tante altre forme di malattia, e di costruire in base ad essa le relazioni sociali e personali. Tanto più ci fa impressione questo, che in maniera molto serrata questo ci viene offerto. Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto. Velato fino al labbro superiore andrà gridando impuro, impuro. Certo, la norma espressa drasticamente dal Levitico, in un contesto nel quale le conoscenze mediche sono limitate e nel quale la malattia, soprattutto in alcune sue forme, viene vissuta come minaccia per la società stessa, cerca di difendere la società dal diffondersi del male, dal diffondersi del contagio. Questo però non toglie lo sconcerto di fronte all'idea di rigida separazione e di abbandono che il testo porta con sé. Si difende la società, ma l'abbiamo sentito, chi è segnato dalla malattia di fatto abbandonato a se stesso, escluso dalle relazioni, trattato come un paria, addirittura umiliato e vessato. E tanto più che la malattia in sé e soprattutto la lebbra vengono lette come maledizione di Dio, come espressione del peccato, no? È la concezione appunto della malattia legata al peccato dell'uomo, che si esprime soprattutto in alcuni testi, in alcuni modi di leggere questa realtà, no? In maniera molto dura ci fa vedere come l'esclusione può toccare a fondo il malato. Anche se penso sarebbe proprio interessante vedere come Gesù stesso in molte occasioni separa nettamente questo. Quando qualcuno gli chiede, i suoi discepoli gli chiedono di fronte al cieco nato: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Gesù risponde subito che non dipende dal peccato, non dipende da questo, perché la malattia è legata a tante altre situazioni, tante altre circostanze. Non c'è un legame diretto tra il peccato e la malattia, dice subito lui, Gesù. Certo, è vero che spesso alla radice dei nostri mali e delle nostre malattie stanno precise responsabilità e colpe, non così facilmente imputabili a qualcuno, spesso, ma reali. Basti pensare all'inquinamento e alle sue responsabilità nei confronti di tante malattie, o ai cambiamenti apportati al pianeta, o alle guerre, alle ingiustizie sociali, che portano povertà e miseria, malattie in tante situazioni, oppure anche ad atteggiamenti e comportamenti scorretti, ingiusti, non preoccupati delle ricadute su altri, vissuti da qualcuno, e alle conseguenze che questo possono avere sui figli e sulle altre persone. L'assumere certe sostanze o il vivere in un certo modo fa ricadere su altri le conseguenze di questo, sui figli, su altre persone. Basterebbe anche guardare ai disastri di questi giorni, in cui si cercano di appurare le responsabilità, magari anche per attivare i rimborsi delle assicurazioni o per tanti altri motivi. Questo però, appunto, non significa che dolori e malattie siano normalmente attribuibili alle colpe di chi sta soffrendo. E noi ci rifiutiamo di pensare questo quando siamo nella malattia, perché è giusto che sia così. Non è legato alla povertà e al peccato il dolore, la malattia. L'atteggiamento di Gesù che prende le distanze, no? Che viene per liberare dal male radicalmente, ma che insieme si prende cura, lo dicevamo domenica scorsa, ma l'abbiamo visto anche oggi, del dolore di chi soffre, per alleviare il dolore, per toglierlo. Se lo dice in maniera molto chiara. Gesù lavora su entrambi i fronti. Si fa vicino a chi soffre e guarisce il dolore e la malattia, e dall'altra parte lavora perché tutto l'uomo venga preso in considerazione in maniera seria, perché tutto l'uomo riceva dignità, perché l'umanità viva dignitosamente la propria umanità. E sarebbe interessante da questo punto di vista accompagnare in maniera quasi pedissequa il brano di Vangelo e l'incontro di Gesù con il lebbroso che abbiamo appena ascoltato, no? Mi permetto di sottolineare solo alcuni gesti che Gesù compie. Prima di tutto, Gesù fa spazio a questo uomo qua, questo lebbroso che viene. Abbiamo sentito prima dal Levitico: dovresti tenere le distanze, guai se ti avvicini. Se ti avvicini rendi impuro anche chi incontri, anche chi avvicini. E Gesù lo sa bene questo, eh? E invece Gesù prima di tutto crea spazio per quest'uomo, lo accoglie, non ha schifo ad incontrarlo e non gli importa di contrarre lui pure l'impurità che non lo fa partecipare al culto, ad esempio, che per sé lo esclude dalle relazioni sociali. Non ha paura. Alla fine del brano si dice che Gesù sta fuori, non può entrare in città, non solo perché tante persone lo cercano, ma perché in qualche modo è segnato dall'impurità, non può avvicinarsi, ma non ha paura di questo, fa spazio a questo uomo qui, fa spazio e gli dà parola prima di tutto. È un'altra cosa che mi sembra estremamente interessante. Il fare spazio è il permettere all'altro di dirsi, di dire quello che lui è, quello di cui ha bisogno, quello che cerca. L'incontro che crea spazio e che dà parola è sempre già in sé un incontro liberante, profondamente liberante. Lo sappiamo tutti bene. E poi ancora tocca quest'uomo. Tra l'altro il Vangelo lo racconta e te lo esprime quasi alla moviola, no? mettendo l'accento sui gesti che Gesù sta compiendo. Se lo dice, tese la mano e lo toccò. Ti sembra di essere lì a vedere il gesto che Gesù compie. È un gesto umanissimo, è insieme importantissimo per l'evangelista, perché è il gesto di chi tocca, di chi tocca il male, di chi entra dentro, di chi appunto non ha schifo, sa che può contrarre l'impurità e il male, ma non ha schifo. Probabilmente deve lui stesso superare il fastidio e il ribrezzo che si può provare di fronte a certe forme di malattia. Sarebbe interessante rileggere i testi e le immagini di Francesco che abbraccia il lebbroso, no? Per ricordare un po' questo, la ripulsa che si può provare di fronte a una persona segnata dalla malattia così e magari anche che porta in sé gli odori ripugnanti di una malattia così. Gesù non ha schifo, tocca. Tocca e si rivolge a lui personalmente. E insieme ancora, quando lo rimanda, avvolge questi gesti dal silenzio. La domanda di silenzio. Lo riconsegna alla sua vita. Va, torna. E insieme lo consegna al silenzio. Non è necessario che si sappia. Sarebbe interessantissimo fermarsi su questo, su questa domanda di silenzio che avvolge i gesti di Gesù. Sono soprattutto le sue parole che risuonano, le parole di chi annuncia il Vangelo, di chi parla della dignità dell'uomo. I gesti possono essere non compresi nella loro profondità, possono essere scambiati con gesti di guarigione a buon mercato. Bisogna che diventino segno, allora possono essere consegnati. Bisogna che ti parlino, allora possono essere detti. Ma altrimenti è bene che rimangano nel silenzio. Non c'è spazio qui per la chiacchiera, neanche per la chiacchiera e le promesse che sentiamo in questo periodo, o per le parole vane, o per il tentativo semplicemente di mettere al centro qualcuno. No, non c'è posto per questo. C'è il silenzio. Al centro sta lui. Al centro sta quest'uomo, con la possibilità di leggere in profondità ciò che gli è avvenuto. Ecco, mi pare che anche solo questo ci consegna degli atteggiamenti profondi, di cura e di rispetto profondo dell'uomo, no? L'incontrare, il fare spazio, il dare parola, l'entrare in relazione, il consegnare anche alla discrezione, al silenzio. Mi pare che siano atteggiamenti che accompagnano e possono accompagnare anche il nostro porci accanto all'esperienza del dolore dei fratelli e possono dirci anche come vivere l'esperienza della malattia e del dolore. Tanto più che Gesù ti consegna sempre la possibilità di vivere umanamente, anche lì dentro. Ti domanda di vivere umanamente lì dentro e chiede a chi sta attorno, a chi soffre, di sostenere il fratello che soffre perché possa vivere umanamente quell'esperienza lì. Ne abbiamo parlato anche lunedì sera e ne parleremo ancora, ma appunto questa possibilità di abitare lì, di vivere l'umano anche nel soffrire e di accorgerci che lì sta sbocciando il Vangelo. Chiediamo al Signore di poter vivere così l'esperienza della malattia e di accompagnare così chi soffre, lasciandoci prendere per mano dei suoi gesti dalle sue parole, dall'umano che riusciamo a costruire insieme.